tempo dello spirito.
Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito. Il pastore Christian Giesin questa domenica mattina propone una meditazione biblica a partire da quello che è forse il più noto testo del Deuteronomio e certamente il testo più caro al popolo ebraico. Amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. È possibile imparare a credere? Si chiede il pastore Giesin della Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Basilea. In realtà, aggiunge, imparare la fede vuol dire principalmente scoprire l'amore di Dio e lasciarsi andare ad esso. È proprio in virtù di quell'amore che Dio ha liberato il popolo dalla schiavitù d'Egitto e ha chiamato anche noi a libertà, riscattandoci attraverso Gesù Cristo.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Il testo che propongo alla vostra attenzione è lo Shema Israel, caro ad ogni famiglia ebraica, nel libro del Deuteronomio, al sesto capitolo, nei versetti dal 4 al 9. È il testamento di Mosè al popolo ebraico prima di entrare nella terra promessa, dopo 40 anni di vita nel deserto.
Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.
È il comandamento dell'amore che è da conservare nel cuore, da avere sempre davanti agli occhi, è da imparare a memoria, è da insegnare, da conservare e da mettere in pratica. È questa confessione di fede che caratterizza il popolo e lo tiene insieme, perché Dio è uno, Dio è unico. Non esistono altre divinità. Non esistono cose nella natura divinizzate. Tutto appartiene a Dio. Questo comandamento è da tenere nel cuore, da prendere a cuore, da avere nel cuore. Quando in francese si conosce qualcosa par cœur, la si sa a memoria. Forse oggi sono in voga altri metodi per insegnare, magari anche metodi ludici, imparare divertendosi. Si usa molto meno inculcare. Forse giusto giusto le tabelline si imparano a memoria. Eppure quante cose sentiamo ripetutamente? Gli esperti dello spot televisivo dicono che per fare entrare qualcosa nella mente delle persone ci vogliono 7 messaggi uguali. Dai bambini è strano. Alcune cose le apprendono subito, magari quelle che non dovrebbero. Altre bisogna loro ripeterle tante volte. Tu amerai il Signore è la base della fede che non basta ripetere perché bisogna tradurla in atto. Tutto ciò che studiamo a scuola o frequentando dei corsi di aggiornamento ha un valore economico. Si può magari quantificare con la promozione. Si studia per diventare qualcuno. Si prendono diplomi che danno diritto di esercitare un tipo di lavoro, un impiego particolare. Io mi domando, si può imparare, studiare e approfondire la fede? Non con criteri di utilità e di efficienza. A che serve la fede? È una domanda sbagliata. Così si riduce la fede a semplice ruota di scorta da usare in caso di emergenza o di bisogno. Imparare la fede è imparare a credere, a scoprire che cosa sia scritto nel nostro cuore. Dio non è da definire, non è da provarne l'esistenza. Non è di averne paura, è da amare. imparare a credere e scoprire l'amore, l'amore di Dio, per amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Nel suo amore Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Nel suo amore ci ha riscattati e liberati in Gesù Cristo, suo Figlio morto in croce e risorto. Gesù Cristo traduce questa confessione di fede in azione, in gesti, in parole. Ci invita ad amare Dio e il prossimo con il doppio comandamento di amore. Amatevi gli uni gli altri. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amare Dio soltanto è la fede vissuta. A questo Gesù ci chiama, ci invita, ci parla del regno di Dio, ci è vicino. Ci chiama alla vita di perdono, di gioia, di pace nella vita di fede. Se non è inculcato da piccolo, è Gesù Cristo che lo scrive nel nostro cuore. La fede, quindi, non è riservata al tempo libero, non è la ruota di scorta, non è da usare solo in caso di necessità, come la cassetta del pronto soccorso, ma è vita. Perciò è da nutrire con il pane di vita, la parola di Dio, per essere vissuta in tutti i momenti della vita. Questo sia scritto e letto nel nostro cuore. Buona domenica.
Vi ricordo che il testo della meditazione del pastore Christian Giesin è disponibile sul sito vocevangelica.ch. Da domani inoltre potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Dopo l'orgoglio, l'avarizia e la lussuria, affrontiamo oggi nella serie di riflessioni dedicate ai cosiddetti vizi capitali l'invidia. L'invidia può essere definita come il dispiacere e l'odio che si provano per la felicità, i successi o le fortune altrui. L'odio che rode l'invidioso è prima di tutto odio per colui che egli invidia, ma è al tempo stesso un odio che l'invidioso prova nei confronti di se stesso. L'invidioso detesta infatti se stesso per il fatto di invidiare l'altro che egli odia. Si detesta cioè per il fatto di desiderare di essere come lui. Altra osservazione: anche se esse appaiono molto simili ai nostri occhi, è necessario distinguere l'invidia e la gelosia. La gelosia, nel suo senso originario, nasce da un desiderio di esclusività e da una forma di possessività su un bene che si considera proprio. Il geloso dice: «La mia donna è mia e soltanto mia, e se lei si interessa a qualcun altro, lui è geloso, è pronto a battersi con il suo rivale, o magari fa una scenata alla sua donna». A differenza della gelosia, l'invidia si accende in relazione a un bene di cui è l'altro a godere, o nei confronti dell'altro che gode di questo bene. L'invidia non conduce, come fa la gelosia, a qualche forma di indignazione o di rivendicazione, ma piuttosto a un sentimento di malinconia. L'invidia è simile al risentimento, che nasce dal sentirsi umiliati e impotenti a reagire. Gli invidiosi ruminano senza fine il loro desiderio di umiliare quelli di cui si sentono invidiosi, per esempio facendo loro sospirare ciò che desiderano. Così Saul, che invidia il giovane Davide e si sente umiliato dai suoi successi, pone condizioni esigentissime quando Davide gli chiede la mano di sua figlia. Aggiungiamo una cosa: si può essere invidiosi di natura, senza essere invidiosi di uno specifico bene posseduto da un altro. Si può infatti essere invidiosi per temperamento, senza una ragione precisa. Questo vuol dire che si è sempre insoddisfatti di sé e della propria vita. L'invidia deriva allora non da una rivalità nei confronti di un altro, ma da una forma di frustrazione infinita e quasi innata che si ha in permanenza nel profondo di se stessi. Può esserci un rimedio all'invidia. La frustrazione sterile si può riconvertire in desiderio, nella forza di lanciarsi con fiducia nell'avventura della vita? Mi piace pensare di sì, che sia possibile.
Prima di concludere diamo uno sguardo agli appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante alle 8.30 sulla rete 1 della nostra radio andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un profilo di Edith Stein a cura di Corinne Zaug.
Domani sera, lunedì 8 agosto, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta la replica del servizio Non voglio più soffrire. Una donna che ha sopportato a lungo una grave malattia decide di farla finita e va incontro alla dolce morte, accompagnata da un'organizzazione per il suicidio assistito. Un uomo che lotta contro un tumore dapprima si ribella e poi trova la propria strada affidandosi alle cure palliative.
Si chiude qui questa puntata di Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti un cordiale saluto. A risentirci fra una settimana.